Jukebox 900.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900. Questa sera torna un graditissimo ospite che avevamo già ospitato nelle nostre serate di Jukebox 900 un po' di tempo fa, sono passati forse un paio di anni, ed è molto piacevole per me ritrovarlo. Si tratta del pianista, compositore Giovanni Venosta, che saluto. Buonasera Giovanni.
Buonasera a tutti.
Bene, oggi ci hai proposto un nuovo tema tra i tuoi sempre decisamente estrosi e interessanti. La trasmissione questa sera si chiama Jazz Meets India, cioè il jazz che incontra l'India. Quindi ti chiederei come prima cosa di inquadrarci un po' questo argomento e sulla base di quali criteri ci muoveremo questa sera?
Allora, perché intanto jazz e la musica indiana, soprattutto quella classica, chiaramente prenderemo in esame, sono piuttosto imparentati. Perché il cosiddetto jazz di tipo modale, poi magari spiegheremo a grandissime linee cosa vorrebbe dire, il jazz modale che si è sviluppato alla fine degli anni 50 e ha preso proprio piede negli anni 60, ha delle particolarità che lo rendono molto 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 imparentato non solo alla musica indiana, ma a tutta quella musica tradizionale, specialmente extraeuropea, che sulla modalità basa la propria costruzione, il proprio sviluppo. Per i non adepti potremmo dire che la musica modale tendenzialmente è una musica che si basa principalmente sulla melodia piuttosto che sugli accordi, su una scala scelta e sulle improvvisazioni che si possono fare su questa scala. Praticamente già Miles Davis e poi anche John Coltrane, ma soprattutto Davis, iniziò a dire che si era stufato di suonare il jazz bebop pieno di accordi, che era un jazz molto muscolare, molto virtuosistico e cervellotico, e preferiva avere magari una base molto semplice sotto, in cui magari il contrabbasso, appunto, il pianoforte eseguivano poche note su cui basarsi, per poi sviluppare più liberamente l'aspetto melodico. La musica indiana, nello specifico, è una musica classica, sia dell'India, poi vedremo, del nord che del sud, che si basa proprio su questo aspetto, cioè i famosi raga, che vuol dire modo in indiano. I raga non sono altro che delle composizioni in cui, dopo l'esposizione del tema, c'è uno sviluppo su questa scala data, più che su un accordo dato, e c'è uno sviluppo tematico e di improvvisazione che richiama molto da vicino il jazz.
Giovanni, da quale ascolto vogliamo cominciare per addentrarci e per capire meglio questi fenomeni e questi meccanismi?
Allora, io partirei in ordine cronologico da uno dei primissimi dischi che ha avuto questo tipo di mélange, che è fatto da due signori, sembrerebbero anglofoni e anglicani, nel senso non della chiesa, ma di origine comunque o inglese o americana, perché si chiamano Joe Harriott e John Mayer. In realtà Joe Harriott è di origine giamaicana e John Mayer è di origine indiana, anglo-indiana perlomeno. Questi due signori, negli anni 60, a metà degli anni 60, entrambi due jazzisti, decidono di coinvolgere dei musicisti indiani, in particolare il sitarista, cioè quello che suona il sitar, Diwan Motiar, e di fare un bellissimo disco che si chiama Indo Jazz Suite, ma ne faranno tanti nella loro carriera di commistione tra la musica indiana e musica jazz. Questo album si chiama Indo Jazz Suite, è del 66, e questo brano è il primo di questo disco e si chiama Overture. We'll be right back.
Questa era una ouverture di John Herriot e John Mayer che dialogano e fanno nello stesso modo dialogare l'arte del jazz con la musica indiana. Giovanni Venosta, qua chiaramente rileviamo alcuni strumenti tipici, penso soprattutto alle tabla, no? Strumento meraviglioso che conferisce questo carattere ritmico e del tutto speciale a questa musica che sicuramente ben si combina con i criteri del jazz.
Sicuramente, infatti in questo brano ci abbiamo sitar e tabla, appunto dicevamo Diwan Motiar al sitar, e poi c'è anche un tablista che non è molto famoso, non come altri che poi troveremo anche in altri brani che vi faccio sentire oggi. La cosa importante da dire è che le tabla sono uno strumento della tradizione indiana classica del nord, cosiddetta industana, perché nel sud dell'India, dove fanno una musica molto simile, che è sempre classica, però si dice non si chiama più industana, ma si dice che è carnatica, è un altro modo di etichettarla, cambiano un pochino gli strumenti e diciamo se il nord è un po' più ortodosso nelle sue modi di eseguire la musica classica indiana, il sud anche lì un po' come riflettendo il meridione settentrione italiano è un po' più estroso e talvolta anche un po' più energetico. Ecco, tabla sono il suo strumento a percussione dell'India del nord, mentre lo vedremo più avanti, lo strumento che supplisce alle tabla e che gli indiani del sud dicono che in realtà è il re di tutti gli strumenti a percussione, da cui le tabla non sono altro che una derivazione, si chiama con un nome strano, si chiama mrdangam, e invece di essere due pezzi, perché le tabla sono un pezzo a destra, uno a sinistra, uno più grave, uno più acuto, invece il mrdangam è un pezzo solo, come una specie di grande olivona, che ha il pezzo più grande da una parte e il pezzo più piccolo dall'altro, in un solo blocco, e a questo punto si suona non dall'alto verso il basso, ma diciamo da sinistra verso a destra, si pone sulle gambe invece che sul terreno, che sul palco. E dicono gli indiani del sud che questo strumentone, che possiamo vederlo come una specie di pezzo di tronco con una pelle a destra e una pelle a sinistra, a un certo punto è arrivata la divinità, di cui adesso non mi ricordo più il nome, ma l'ha diviso in due, l'ha spaccato, ed ecco perché poi sono nate le tabla, perché ne ha fatto un pezzo di qui e un pezzo di là. Queste sono le curiosità sempre mitologiche della musica indiana.
Giovanni Venosta, nella musica indiana, oltre all'evidente elaborazione melodica molto sofisticata, vi è un modo di affrontare anche l'aspetto del ritmo che è del tutto diverso dai criteri a cui siamo abituati, quindi la sovrapposizione di tempi dispari, tempi additivi, molto complicato.
Certamente, evidentemente, mentre la musica indiana, così come la nostra musica classica, se presa pura, ha delle sue strutture, sovrastrutture, complicazioni, chiamiamole così, ritmiche, armoniche, nel caso della nostra musica occidentale, molto elevate, ecco che quando si fondono tendono a limare, no? Le sovrastrutture o ritmiche, super ritmiche che possono avere certe composizioni di musica classica indiana. Quindi a seconda dei brani, quello che abbiamo sentito adesso era un primo esperimento, più i brani vanno avanti, anche più il virtuosismo e la pratica di mischiare le due tecniche, il jazz e l'India, si affinano, ed ecco che entrano ancora, i livelli di difficoltà diventano sempre più elevati. Per cui i cicli, vengono chiamati proprio dei cicli, i tala ritmici che ci sono nella musica classica indiana, possono durare fino a 50 battiti, 51 battiti, suddivisi in altre piccole porzioni che uno deve portare a mente e può giocarci spostando gli accenti, cose in effetti, come hai detto, molto molto complicate, che però non abbiamo sentito sicuramente nel brano che è appena andato e non sentiremo neanche nel prossimo brano, che in realtà è del 67, quindi un anno dopo, ma che richiama in gioco una grande musicista svizzera che è Irene Schweizer, che ha dedicato a un disco la possibilità di sperimentare e unire il jazz alla musica indiana, lo farà poi anche con la musica africana. Le sarebbe piaciuto farlo spesso e volentieri, non dedicarsi solo alle composizioni molto molto avanguardistiche a cui lei poi si è dedicata, arrivando fino a proprio agli epigoni del free jazz più ardito, in questo caso nel disco appunto che ancora con Dewan Motiar, quindi si vede che questo sitarista con cui avevano lavorato Joe Hario e John Mayer era entrato un po' nel circolo, no, dei musicisti jazz, e se lo sono un po' giocato come un jolly. E ci sono due trio, il René Schweitzer Trio e Dewan Motiar Trio, che combinano in questo nuovo brano, dall'andamento molto, in questo caso, molto delicato. E in questo pezzo c'è addirittura Manfred Schoff, che è stato un grande trombettista tedesco, Barney Villen, che è un sassofonista francese, e addirittura alla batteria un Mani Neumeier, che fu il fondatore di un famosissimo gruppo rock jazz tedesco che si chiamavano i Guru Guru, che è appassionato di psichedelia e di prog tedesco potrebbe ricordare.
La 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 la
Jazz Meets India, un album del 1967 che, come abbiamo detto, Giovanni Venosta unisce due trii, quello di Dewan Mortier e quello della svizzera Irene Schweitzer. Beh, una sorta di meditazione musica, no? Molto, molto leggera, nel senso migliore del termine.
Assolutamente, il brano si chiamava Yad, tenendo conto che questo brano è proprio una sorta di punteggiatura rispetto a due brani molto più lunghi che ci sono nel disco, che sono il primo e il terzo, dove questo brano punteggia in maniera delicata due brani che invece sono molto più spinti anche nel jazz d'avanguardia. Quindi l'ho preso come spunto per dire: può essere la musica jazz indiana molto delicata, oppure, come andremo a vedere col prossimo brano, e qui andiamo negli anni 70, in pieni anni 70, quando il chitarrista inglese John McLaughlin comincia a amare la musica indiana, e lo si capirà già dal nome della sua band di jazz rock che si chiamava Mahavishnu Orchestra. Lui a un certo punto, andando tra l'altro in cura, diciamo così, con il suo amico Carlo Santana, dal guru Sri Chinmoy, perché avevano entrambi problemini di droga, ne è vero, vanno in cura da questo guru, e poi l'amore per la musica indiana, non per Santana ma per John McLaughlin, sfocia in maniera veramente dirompente, e addirittura dopo la Mahavishnu Orchestra decide di fondare un piccolo gruppo che farà tre dischi, che si chiama Shakti, dove lui suona la chitarra acustica modificata, facendola diventare quasi come uno strumento indiano, con le corde di risonanza, come magari fosse un sitar, e si unisce a tre musicisti indiani tra i più grandi che c'erano in quel momento, e ci sono ancora, perché Zakir Hussain, che è quello che suona le tabla, che è il figlio del leggendario tablista Allaraka, che suonò con Ravi Shankar, eccetera, eccetera. Zakir Hussain, tablista, e poi un altro percussionista che si chiama Vinayak Ram, che suona invece uno strumento delle percussioni dell'India del Sud, che è il Ghatam, che è una sorta di vaso che si percuote con degli anelli che ci si mette intorno alle dita, per cui ha un suono più secco. E poi c'è anche un altro percussionista ancora che suona invece il Mridangam, che sarebbero le tabla unite, no? Lo strumento dell'India del Sud. Praticamente insieme, come strumentista, diciamo, leader, si ritrova con un omonimo del sitarista Shankar, ma che non ha parentela con Shankar, che si chiama L, con la L puntata. Spesso gli indiani si mettono questi nomi con solo il cognome e il nome puntato, che i nomi sono in genere lunghissimi. L Shankar, non parente di Ravi, è violinista indiano dell'India del Sud, super virtuoso. Tra l'altro realizzerà anche un disco prodotto da Frank Zappa di lì a poco, che si chiama Touch Me There. Questo violinista, insieme a McLaughlin, danno vita a un Indian jazz acustico super virtuoso, ed ecco che il discorso che Claudio facevi prima a proposito delle complicazioni ritmiche, delle poliritmie e della estrema cura che la musica indiana classica ha nello sviluppo ritmico vengono fuori. Il brano è dal primo disco, dal vivo, Si chiama Joy, io li ho visti dal vivo nel 76, credo 77 al Lirico, avevo 16 anni e sono morto. Sono uscito dal teatro, 2000 persone in delirio, bei tempi quelli si dice, dove 2000 persone andavano a sentire un concerto di musica indiana ed erano in piedi sulle sedie.
Good evening, friends. Thank you for that warm welcome.
assolutamente straordinario John McLaughlin qua con l'ensemble Shakti. Beh, d'altronde John McLaughlin, Giovanni Venosta, aveva una dotazione tecnica veramente impressionante, ma anche intellettuale, perché è capace di padroneggiare questi ritmi e questi poliritmi, queste sovrapposizioni in maniera veramente magistrale. È quasi inarrivabile sotto il profilo tecnico anche della conoscenza dello strumento.
Assolutamente, anche perché tra l'altro, e tu che sei chitarrista potrai confermarlo, una cosa è fare il manico con la chitarra elettrica e far sentire le note, basta toccare, no? Basta toccare e dare una plettrata ogni tanto e intanto muovi la mano sinistra. Ma quando devi, come in questo caso, fare queste scale tutte plettrate, tutte di penna, una per una, lì devi avere anche una tecnica di polso mostruosa, perché se no le note ti vengono gnecche. E questo disco è dal vivo, sembra inciso in studio, da tanto è spumeggiante e perfetto, perché poi McLaughlin era soprattutto di una precisione enunciativa del suono mostruosa, che dava questo suono proprio come fosse un fuoco praticamente. Non è un caso che la Mahavishnu Orchestra spesso si rifà al fuoco come elemento base della musica, e quindi questo suo modo di suonare si combinava perfettamente con quel tipo particolarmente virtuosistico, in questo caso soprattutto spostato verso il sud dell'India, che è appunto la musica carnatica, che ha nel virtuosismo una caratteristica molto importante. Scegliere questi 6-7 brani che andremo a ascoltare per me è stata la scelta di Sophie, perché i dischi di musica jazz indiana sono centinaia e centinaia, quindi trovare quelli che avrebbero potuto meglio rappresentare questa cosa, ci sarà qualcuno che magari conosce questo genere e dice: ma come, non ha citato quello? Ciao, non si può citare tutti.
Naturalmente. Quindi allora, Giovanni, andiamo avanti nella nostra scaletta. Siamo nel 1985, che cosa ci aspetta adesso?
Ecco, sono passati 10 anni, ormai non sono più gli indiani che vengono, o come dire, ospitati, diamo un colpo esotico, no, alla nostra musica jazz, ma c'è un gruppo tra l'altro straordinario, perché non è solo di mistura con la musica indiana, ma è un gruppo chiamato Ethno Jazz Rock, del batterista turco Okay Temiz, leggendario batterista, anche lui super virtuoso, ma super virtuoso non muscolare come magari un Billy Cobham, come i grandi batteristi afroamericani, ma che viene dalla tradizione turca, perché proprio lui è turco e non è un turco emigrato, è un turco che ha vissuto a lungo in Turchia e che ha portato la sua musica, il suo modo, delle suddivisioni anche lì dispari che venivano dalla musica popolare e colta turca. E questo gruppo leggendario si chiama gli Oriental Wind, quindi alla batteria c'è un turco, ai fiati, pianoforte e basso ci sono 3 svedesi, Bobo Stenson, Lennart Oberg e Stefan Brolund. Bobo Stenson è un pianista che poi nei dischi ECM troveremo spesso e volentieri, e insieme, diciamo, non si capisce se quasi nasce l'uovo prima o la gallina, insieme all'ensemble di percussioni di Bangalore, che è la capitale del Karnataka, che si chiama Karnataka College of Percussion. Questo Karnataka College of Percussion nasce addirittura negli anni 60 da parte di questo, ancora con le sigle TAS, Mani, che suona il mridangam, anche questo quindi India del Sud, e che ha spartito la leadership con la vocalist Ramamani, che è una cantante e compositrice straordinaria. La sentiremo in questo brano, che è anche di sua composizione. Il disco si chiama Sankirna, e dall'omonimo album che si chiama Sankirna stesso, la composizione è scritta dalla signora R.A. Ramamani. Ecco, ultima cosa che può avvicinare all'ascolto un non adepto: voi sentirete dopo l'enunciazione del tema che la signora Ramamani comincia a improvvisare proprio come fosse un jazzista o un chitarrista, e dice delle sillabe. Queste sillabe non sono sillabe a caso, ma sono i nomi delle note. Nomi delle note in indiano. È come se uno, mentre sta improvvisando jazz, deve dire mire, 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 dore, dore, capito? Ogni nota che lei enuncia deve dire il nome dell'altezza della nota che sta cantando, quindi c'è anche questa cosa che si unisce a quello che si chiama il solfeggio indiano.
We'll be right back.
davvero molto bello anche questo brano Sankirna 1985. Giovanni Venosta, davvero bellissimo il percorso che ci hai proposto oggi, laddove il jazz incontra l'India oppure viceversa, no? Ci portiamo verso la conclusione, ti chiedo di scegliere un ultimo brano, però ti chiedo anche una cosa. Esistono musicisti indiani che in qualche modo hanno fatto il processo un po' contrario, cioè hanno usato per esempio strumenti della nostra tradizione, strumenti moderni, inglobandoli all'interno di un loro stile, del loro mondo musicale, del loro ambito?
Sicuramente, allora direi, non avremo il tempo di ascoltarlo oggi, ma per esempio suggerisco agli ascoltatori che si sono sentiti stimolati da questa trasmissione di andarsi a recuperare per esempio i lavori di un musicista del secondo decennio del 2000 che si chiama Rudresh Mahantappa, che è un sassofonista, anche se ha un nome indiano perché figlio di genitori indiani, è un sassofonista jazz americano che però si è messo a studiare musica indiana e quindi ha utilizzato il sax alto in ambito avant jazz e in alcuni suoi dischi ha sviluppato proprio questo mélange tra musica jazz molto sperimentale, anche molto spinta ritmicamente, e inflessioni indiane. Il brano invece che andremo a sentire sarà fatto da un trio che si chiama Raga Bop Trio, composto dal batterista americano Steve Smith, dal sassofonista George Brooks e dal chitarrista dell'India del Sud che si chiama Prasanna. Ecco, Prasanna è uno di quei chitarristi indiani, non è l'unico, che decide per esempio di prendere la chitarra del rock, una classica chitarra Fender del rock oppure anche di altre marche comunque che però è usata dai chitarristi rock, la compra, la fa sua e esegue musica indiana classica con la chitarra elettrica dei chitarristi rock americani, inglesi, eccetera, eccetera. Ecco, non è l'unico musicista dell'India del Sud, sono i musicisti indiani dell'India del Sud che usano questo tipo di pratica, di appropriarsi di strumenti che non sono parte della loro tradizione, tipo Kadri Gopal Nath col sax tenore, che proprio prende il sax tenore. L'importante, la cosa fondamentale, è che questi strumenti abbiano la possibilità di ottenere i microtoni, la possibilità di svisare. Quindi noi è molto difficile che vedremo un pianista che utilizzerà il piano nella musica indiana, se no lo potrebbe usare, ma non può entrare nello specifico dell'esecuzione microtonale che è tipica dell'enunciazione della musica classica e non solo indiana. Il primo brano che è presente nel disco, che tra l'altro si trova anche per chi lo vuole ascoltare per intero su Bandcamp, quindi in internet lo potete ascoltare per intero, è il primo brano del disco dall'album Raga Bop Trio del 2010.
Giovanni Venosta, ci lasciamo quindi su questa musica, grazie per questo bel percorso e a ritrovarci per la prossima puntata di Jukebox 900.
Arrivederci a tutti e alla prossima.